nostre carrellate su vari libri della Bibbia e questa volta siamo al libro di Ester. Chi di voi ha letto il libro di Ester almeno una volta? Beh, insomma, abbastanza, quasi tutti. È un libro molto particolare, il libro di Ester. Prima o poi la regia ci manderà le nostre slide. Allora, il libro di Ester è particolare perché è l'unico libro della Bibbia nel quale non è nominato Dio. Nonostante questa particolarità, nessuno ha mai avuto grossi problemi nell'inclusione del libro di Ester nel canone, sia il canone della Bibbia ebraica né in quello cristiano. Qualcuno ha ritrovato le quattro lettere del nome ebraico, del nome di Dio, in vari punti, però queste sono a volte speculazioni che lasciamo un attimo perdere. Il libro, come dicevo, è particolare, non c'è nessun riferimento a Dio e gli episodi avvengono in un preciso momento storico ben identificato tra il 483 e il 473 prima di Cristo, cioè una decina di anni, a cavallo tra il rientro del popolo di Israele in Palestina da Babilonia. Un gruppo era rientrato, aveva cominciato a costruire il Tempio, un altro gruppo rientrerà più tardi per costruire poi tutte le mura. Quindi è un periodo nel quale un po' di ebrei erano rientrati e tanti altri invece erano ancora dispersi nell'impero. E si intreccia con degli episodi particolari storici. Per chi si ricorda qualche reminiscenza di storia antica, a cavallo delle guerre greco-persiane. Chi si ricorda che esistevano delle guerre greco-persiane? Uno? Qualcuno se lo ricorda, meno male. Perché chi è andato a scuola l'altro ieri, come me, magari può anche esserselo dimenticati. Quindi sono coinvolti gli ebrei che non erano ancora rientrati in Palestina. Guardando un attimo una tabella, ci sono vari elementi che possiamo vedere. Nel 722 c'è la fine del regno a Samaria, poi la fine del regno di Giuda, poi c'è il racconto di Daniele alla corte babilonese di Nabucodonosor, poi, come dicevo, c'è il primo ritorno degli ebrei in Palestina e il completamento del Tempio sotto i profeti Ageo e Zaccaria, poi Daniele studiando i testi degli scritti di Geremia capisce che l'esilio sarebbe durato 70 anni, dopodiché c'è la prima guerra greco-persiana, quella, per ricordarsi, che ha a che fare con Maratona ce lo ricordiamo un attimino magari per qualche film o qualche altra cosa, da cui poi nasce la maratona olimpica, no? La corsa di 42 chilometri. Dopodiché c'è l'inizio del libro di Ester. Inizia la storia nel 483 e con la seconda guerra greco-persiana. La struttura del racconto è molto semplice, è un racconto molto lineare, molto semplice, niente di così complicato. Ha a che fare con la classica trama di un romanzo, molto molto lineare, trovano gli stessi elementi classici di qualsiasi romanzo. C'è una situazione iniziale di ordine e bellezza, tutto è tranquillo, nell'impero, tutti felici e contenti. Dopodiché avviene una trasgressione delle regole e quindi uno stato di disordine, al quale subentra un ristabilimento dell'ordine con la punizione dei malvagi. Questo è il classico schema di un romanzo, no? Le cose vanno bene, poi succede qualcosa e poi finisce con vissero tutti felici e contenti. Quindi il romanzo si conclude in questo modo. Quali sono i personaggi di questo, chiamiamolo romanzo, di questo racconto, di questa storia? Ricordiamoci che è una storia reale, non è un'invenzione, un romanzo nel senso di qualcosa di inventato. Il primo è Assuero, identificato con Serse della tradizione storica, che era il figlio di Dario I che regnò in Assiria. Poi un altro personaggio è Vasti, la regina. Al momento dell'inizio troviamo questa regina. Dopodiché c'è Esther, una ragazza ebrea che si trova in quella nazione e alla quale era stato dato un nome persiano. Il suo nome ebraico era Hadassah. È stato dato il nome Esther perché in questo modo poteva nascondere meglio le sue origini ebraiche. E poi un altro personaggio è Mardocheo, il cugino che l'aveva adottata. Esther era rimasta orfana e un cugino l'aveva adottata, l'aveva preso sotto le sue protezioni. Mardocheo, anche lui ebreo, ma anche lui con un nome persiano. Poi l'ultimo personaggio del nostro racconto è Aman, che era un principe rampante dell'impero che aveva delle ascendenze, sembra, da un popolo col quale Israele non era andato molto d'accordo, il popolo degli Amalechiti, col quale aveva avuto ai tempi del profeta Samuele e di Saul alcuni problemi. Quindi questi qui sono i personaggi. Che cosa succede? Si parte da una situazione di ordine e tranquillità. E in questo tutto è tranquillo e Assuero dà una festa. Probabilmente era in preparazione della guerra che ci sarebbe stata, guerra greco-persiana, che la seconda delle guerre che ci fa ricordare la battaglia delle Termopili, dove i greci erano stati massacrati dai persiani, e quella di Salamina, guerra navale, dove i persiani le avevano prese dai greci. Quindi c'erano tutti e due gli aspetti. Una volta su terra le avevano andate, in mare le avevano prese. Durante la festa, un po' sotto l'effetto dell'alcol, vuole esibire la moglie davanti a tutti. Bella donna, ve la faccio vedere, vieni che così ti metti in mostra. Però a questo momento tutto tranquillo segue una trasgressione che crea l'instabilità nel regno. La regina non ci va, dice no, non ci vengo. Disobbedire all'ordine del re non era una bella cosa, è una cosa estremamente grave. Estremamente grave perché? Perché la paura è che la mancanza di rispetto della regina verso l'imperatore avrebbe portato anche nel regno le donne a non rispettare più i mariti. Tanto l'ha fatto la regina, lo posso fare anch'io. Questo qui era la paura che si manifesta nel regno. Quindi c'è questo momento di paura. Dice, ma adesso se tutti fanno così, che cosa succede nell'ordine sociale che abbiamo? Quindi i rapporti all'interno della società potevano cambiare e quindi avere delle ripercussioni sbagliate. Questo che cosa porta? A cercare una strategia per rimettere a posto le cose. C'è un momento di destabilizzazione, che cosa facciamo per rimettere a posto le cose? E per ristabilire l'ordine, quello che viene deciso è una deposizione della regina. Tu hai trasgredito, ben, tu non sei più regina. Basta, ti tolgo da quel ruolo, dal privilegi che hai come regina, in modo che tutti capiranno che non si può disubbidire impunemente all'imperatore. Questo era il messaggio che si voleva dare con quello. E la deposizione avviene praticamente circa un anno dopo l'inizio di tutta la storia, prima della guerra, perché la festa era in preparazione della guerra, la deposizione quindi avviene prima dell'inizio della guerra. Mentre è in corso la guerra, l'idea è quella di organizzare un concorso di bellezza per trovare una nuova regina. L'idea quindi è questa: togliamo la regina, facciamo e ne scegliamo un'altra. Come facciamo a scegliere un'altra? Facciamo un concorso di bellezza. Vediamo la Miss dell'impero, Miss Impero. Partecipare a un concorso di bellezza allora non era una bella cosa, o poteva non essere per niente una bella cosa. Perché? Perché nel momento in cui si partecipava al concorso, si andava via di casa e non ci si ritornava mai più. Perché o si diventava regine, o si entrava a far parte dell'harem dell'imperatore. In ogni caso, si andava via e non si tornava mai più. Quindi era senz'altro una cosa molto pesante, importante da fare. E il cugino di Esther, visto che Esther era una bella donna, dice: ti scrivo al concorso e vediamo come va. Quindi Esther partecipa a questo concorso di bellezza. Quindi con la prospettiva: ciao, non ci vedremo più. Però succede una cosa: Esther non è soltanto una bella ragazza, ma anche una personalità particolare. Una personalità perché conquista le simpatie del responsabile del concorso di bellezza, dell'harem, persona che è anche umile perché accetta i consigli che lui le dà per fare le cose come si deve. Vuoi vincere il concorso? Allora dammi retta, fai le cose in questo modo e quando andrai dal re comportati in questo modo. Quindi lei accetta questi consigli, ha una personalità malleabile in questo. Le cose vanno in quel modo. Esther è la più bella del reame, il re dice: ok, mi piaci, ti voglio, e diventa regina. Tutto questo avviene durante le guerre, perché il concorso non è che dura un giorno o due, dura molti mesi, perché dovevano avere tutto il tempo per prepararsi, farsi belle, ungersi e tutte le cose che facevano per apparire belle di fronte al re. Quindi c'è un ristabilimento dell'ordine. La festa, trasgressione della regina, destabilizzazione, strategia per ritrovare l'ordine. C'è una nuova regina, la guerra è finita, tutti felici e contenti. Il racconto poteva anche fermarsi qui per certi aspetti, però va avanti e avviene quello che può essere chiamato un avvenimento cardine, che unisce le due parti del racconto del libro di Ester. Un avvenimento cardine molto importante, che sembra non avere nessun legame con tutto il resto della storia. Per caso, Mardocheo scopre un complotto ai danni dell'imperatore. Lui lo rivela, lo fa sapere, i complottisti vengono arrestati e la cosa finisce lì. Sembra che sia un episodio fine a sé stante. Ma vedremo che non è proprio così. Perché dalla nuova tranquillità che si era creata con Ester come regina, sono passati 5 anni, grosso modo, da quando lei era regina, c'è un principe rampante dell'impero che non viene rispettato da Mardocheo. Mardocheo non si inchina di fronte a questa personalità dell'impero. Questo indispettisce molto l'arroganza che aveva questo Aman, e questo porta a un'altra situazione di crisi, per cui Mardocheo, che non si inchina, non riverisce il principe dell'impero. Questo cosa comporta? Al desiderio di vendetta. Aman vuole vendicarsi di Mardocheo, che non lo rispettava come lui avrebbe voluto. Quindi cosa fa? Siccome è vendicativo, non gli basta dire prendo Mardocheo, no. Lui non mi ha rispettato, è un ebreo, distruggiamo tutti gli ebrei. Non mi interessa, li distruggiamo tutti, brutta razza, eccetera, eccetera, facciamo piazza pulita. Sembra che sia un ritornello in tanta della storia di Israele, questo di voler distruggere il popolo di Israele. Aveva cominciato un antesignano, è stato il faraone, quando aveva detto di cominciare a uccidere tutti i bambini in modo che il popolo non si riproducesse più e quindi entro qualche generazione sarebbero morti tutti. Quindi va dall'imperatore. All'imperatore tutto sommato non importa granché, e quindi firma il decreto che autorizza l'uccisione di tutti gli ebrei da parte della popolazione persiana. E l'editto viene quindi emanato dopo 5 anni del regno. Considerando la vastità dell'impero, probabilmente questo avrebbe portato a distruzione quasi completa degli ebrei, perché l'impero persiano prendeva la maggior parte di quella zona, Asia Minore e dintorni, Babilonia e via dicendo, Siria, Iraq e via dicendo, e così via. Quindi, e dove erano stati deportati gli ebrei? Quindi sarebbero stati distrutti quasi completamente. Solamente le poche migliaia che erano ritornate in Israele forse sarebbero sopravvissuti, ma anche Israele era ancora sotto il dominio dell'impero persiano. C'era stata questa semi-libertà, andate e ricostruite, però siete sempre sotto l'impero. Il decreto viene emanato il 13 del primo mese dell'anno e capire sì, ma quando li ammazziamo? Allora qual è il giorno fortunato per poterli ammazzare, tiriamo la sorte, tiriamo a sorte il giorno. E il nome ebraico è Pur, per sorte, quindi tirare a sorte, quindi Purim, hanno tirato le sorti, è il plurale di Pur. Tirano a sorte per vedere qual è il giorno migliore dell'anno per ottenere questo. E quello che viene fuori è il 13 del 12° mese. Quindi dal 13 gennaio al 13 di dicembre, potremmo dire adesso. Ci sono questi 11 mesi di tempo per organizzarsi. D'altra parte, questo doveva essere fatto sapere a tutto l'impero. Quindi ci voleva il tempo anche per spargere la notizia della possibilità. A questo punto, che cosa succede? Un'altra situazione di disordine, c'è una strategia per vanificare il detto del re. Che cosa si cerca di fare? Qual è il modo che viene escogitato? Allora, nell'harem ovviamente le notizie erano poche, perché l'harem era chiuso, se nessuno poteva uscire, quindi le notizie arrivavano con ritardo e per sentito dire. E a un certo punto Ester viene a sapere della situazione. Mardocheo glielo fa sapere. Guarda che perché l'hanno visto triste, eccetera, e lui fa dire alla regina, guarda che è successo qualcosa di grave. È stato ordinato lo sterminio di tutti gli ebrei. E gli viene detto, guarda che Ester, sì, tu sei la regina, però se sterminano tutti gli ebrei, non pensare che tu la scampi. E c'è, se vogliamo, l'unico riferimento a una sovranità di Dio nel libro, perché Mardocheo le dice, guarda che forse se tu sei lì, un motivo c'è. Se tu sei diventata regina, un motivo c'è. Forse è per questo che tu sei diventata regina, in vista di quello che sarebbe successo. Tu puoi fare qualcosa per vanificare il decreto del re. D'altra parte, sei la cocca del re, sei la donna preferita, magari riesci a fargli cambiare idea. Quindi la riflessione di Mardocheo ha a che fare con questo aspetto. Guarda che forse Dio, non dice Dio, ma forse tu sei in quella situazione per questo motivo. Ester non fa da sola, ma dice ok, però andare dall'imperatore senza essere chiamate è pericoloso, perché vuole dire travalicare quelle che sono le norme, i protocolli, eccetera. Quindi, prima di andare, mi do una calmata, parlo con tutti gli ebrei, digiunate, pregate, in modo che io possa essere ben accetta dall'imperatore quando andrò. Poi, quando vado, vabbè, poi vada come vada, se mi accoglie bene, se non mi accoglie pazienza, andrà come andrà. Quindi chiede la collaborazione perché sta facendo qualcosa che era estremamente rischioso anche per la sua vita. Cosa succede? Si presenta dall'imperatore e viene accolta. Quando si presenta, lui è benvolente, allunga lo scettro come segno di accettazione del suo ingresso e lei cosa fa? Dice, cosa vuoi? È molto saggia e non dice subito cosa vuole. Aspetta di creare l'atmosfera, l'ambiente giusto per esporre la sua richiesta. Cosa fa? Come prima cosa, fa, ordina un, chiede al re di ordinare un banchetto. Dice, ho fatto un banchetto, vieni, ti invito a mangiare con me insieme al principe, senza dire niente d'altro. E quindi cosa fa? Il principe viene, tutto gasato, Aman, che viene invitato dalla regina a al banchetto, va un giorno, va un secondo giorno, quindi la regina lo invita più volte senza dire niente di quello che ha in mente. D'altra parte nessuno sa quello che lei ha per la testa. Però c'è un ribaltamento della situazione, perché quell'episodio cardine che sembrava di nessuna influenza, ironia della sorte, per caso il re quella notte non riesce a dormire. Non riesce a dormire e cosa fa? Raccontami una storia. E quello che a volte facevano è leggiamo la storia dell'impero. E leggendo qualche episodio della storia dell'impero, per caso viene fuori la storia dell'episodio che gli aveva salvato la vita. E la domanda che lui fa è: che bello, sì, ma a questo Mardocheo l'abbiamo ricompensato in qualche modo, gli abbiamo dato qualcosa? E ha detto no, non gli abbiamo dato niente. E allora cosa succede? L'ironia divina, lui dice: senti, ma chi c'è in giro? Dice: Aman, fallo venire un attimo. E chiede Aman, secondo te, se io volessi onorare qualcuno in maniera straordinaria, che cosa dovrei fare? E dovresti farlo sedere sul tuo cavallo, dovresti mettere il tuo mantello e gridare intorno: questo è quello che l'imperatore fa, che vuole, onorare. Lui era convinto che stesse parlando di lui, che fosse lui la persona che l'imperatore voleva onorare. Era presuntuoso, arrogante. Quindi si sbilancia molto su questo. E l'imperatore fa: oh, bravo, ecco, allora fallo con Mardocheo. Non può rifiutarsi di farlo. E mi immagino che cosa avrà pensato, perché lui aveva già organizzato per impiccarlo, e invece si trova a doverlo onorare in quel modo. Ironia della sorte. I consiglieri capiscono subito che il vento è cambiato, che le cose sono diverse, e quindi dico: guarda che se l'imperatore ha visto così Mardocheo, per te è finita, non c'è più speranza. A questo punto durante il banchetto che c'è il giorno dopo, Esther dice finalmente senza sapere quello che è successo, probabilmente, dice al re: guarda che c'è Aman che ha deciso di distruggere il popolo, il mio popolo. Quindi non te lo dico, mi dispiace. E che poi era il popolo sia di Esther che della persona che il re aveva appena finito di onorare. La cosa lascia perplesso il re, dice: ma chi è che ha avuto questa arroganza? E dice Aman. Ovviamente tante richieste di Aman, l'imperatore non stava lì a guardarle molto, metteva la firma e basta. Quindi esce Aman per supplicare la regina di cambiare idea, quasi si avvicina troppo, quasi si cade su di lei. In quel momento entra il re, vede lui sulla regina, dice: me la vuole violentare, basta, decreta la sua condanna a morte. Quindi la sua condanna a morte porta a che cosa? Al fatto che Mardocheo viene nominato primo ministro. Ma non era ancora finita. Perché? è ancora finita perché c'è bisogno di ristabilire l'ordine iniziale. C'era la questione della strage che era ancora in ballo. Gli editti erano partiti. Quindi cosa facciamo per togliere questo? E gli editti imperiali erano irrevocabili, non è che si poteva dire, vabbè, sentite, annullate quello che ho detto, perché per legge quello che diceva l'imperatore non poteva essere cambiato, quindi non poteva essere annullato. Quindi che cosa bisogna fare? Bisogna non si può eliminare quell'editto, bisogna farne un altro che permetta almeno agli ebrei di difendersi. E allora viene fatto quest'altro editto, quest'altro che parte per rimettere a posto le cose. Quindi il 23 del terzo mese, quindi circa due mesi dopo, parte questo nuovo editto che dice, va bene, voi siete autorizzati ad ammazzare tutti gli ebrei, però gli ebrei sono autorizzati a difendersi. Quindi, come dire, state attenti. Poi fate quello che volete, almeno gli ebrei erano autorizzati a farlo senza che questo avrebbe portato delle conseguenze su di loro. E quindi ci sono 8 mesi e mezzo di preparativi, perché dovevamo arrivare al 13 di dicembre. Ci sono circa questi mesi per mettere a posto le cose e il popolo ebreo quindi in quell'occasione si difende da chi lo voleva trucidarlo. Si difende però aveva l'autorizzazione di fare quello che voleva. Nella capitale, a Susa, hanno un senso della misura. Si difendono da chi voleva fargli del male, ma non si mettono a saccheggiare la città. Hanno il senso della misura, del non... del difendersi ma del non vendicarsi. Quindi, dopo che si è ristabilito l'ordine, c'è un epilogo a lieto fine. Tutto è rimesso a posto, c'è la regina, c'è il popolo che si è messo in salvo e tutto è finito. Vissero tutti felici e contenti, però viene istituita la sola festa ebraica che non ha un'origine divina nel Vecchio Testamento, la festa dei Purim, che ricordava proprio lo scampato pericolo, nel quale diventava un po' come Natale, ci si scambiava regali perché, per la contentezza dello scampato pericolo. Quindi questo qui è tutto il libro di Ester. Poi ovviamente vi suggerisco di leggervelo in modo da rivedere tutta la storia con altri particolari. C'è un particolare interessante nella storia che non abbiamo citato, che gli editti, i tre editti che vengono mandati, quello riguardo alla destituzione della regina, quello per la distruzione del popolo e quello per la difesa degli ebrei, viene detto che furono scritti, mandò lettere nelle province del regno, in ogni provincia secondo il suo modo di scrivere e a ogni popolo secondo la sua lingua, perché ogni uomo fosse padrone in casa sua e potesse parlare secondo il modo di esprimersi del suo popolo. Cioè lo scrive nella lingua che le persone erano in grado di capire. Ha questa sensibilità, vuole che le persone sappiano quello che lui vuole dire e gli scrive nella lingua che loro sono in grado di capire. Non dice questa è la lingua dell'impero, il persiano, quindi se lo capite bene, se non lo capite sono affari vostri, ma si preoccupa che le persone capiscano esattamente quello che lui voleva dire. Che cosa possiamo ricavare da tutto questo? Alcune riflessioni generali. Una è senz'altro: quali sono le nostre aspettative quando vogliamo essere strumenti da parte di Dio? Ester aveva un carattere umile, riconoscente, saggio, era prudente, aveva discernimento, era capace di immedesimarsi negli altri, provare empatia. Noi quando vogliamo essere strumenti nelle mani di Dio, che atteggiamento abbiamo? Che cosa intendiamo? Oppure un altro aspetto è quando parliamo con gli altri, che influenza abbiamo sulle persone intorno a noi? L'esempio della regina Vasti ci fa vedere come il nostro comportamento può avere delle ricadute e influenzare il comportamento di altri, specialmente se abbiamo delle posizioni di rilievo in vista. Siamo coscienti di questo? Che il nostro comportamento non è solamente nostro, ma influenza le persone che sono, o può influenzare le persone che sono intorno a noi. Nel male era il timore che abbiamo visto, ma questo può essere anche nel bene. Quindi una riflessione su questo. Che influenza esercitiamo sugli altri? Un terzo punto, che qui sparisce subito, era parliamo in modo che gli altri ci capiscano? O parliamo dicendo se mi capisci bene, se mi capisce cosa posso fare? Quindi anche il nostro linguaggio, la nostra comunicazione, specialmente con le persone che non sono cristiane, che magari non conoscono il gergo cristiano, il gergo evangelico, quello della nostra Chiesa, quando usiamo dei vocaboli, delle espressioni. Riusciamo a immedesimarci nelle sofferenze degli altri, di quelli che hanno meno? Pensiamo alle persone che stanno male, alla Chiesa perseguitata, ai missionari che magari vivono in situazioni disagiate all'estero, alle vittime di, come abbiamo sentito anche ultimamente, di vari tipi di imprevisti, di calamità, dalle guerre ai terremoti, agli incendi, a tutto il resto. Okay. Sì, un incendio, abbiamo visto in questi giorni gli effetti degli incendi in Sicilia. Poi ci sono stati altri. Sì, la casa è arrivata, ci siamo salvati, non c'è stata nessuna vittima, però l'aver perso tutto, la casa è andata in cenere. Sì, la vita è salva, però tutto quello che avevano, i loro ricordi, ci medesimiamo in quella che è la loro sofferenza per poterli magari aiutare in qualche modo? Oppure possiamo chiederci se abbiamo senso della misura anche quando abbiamo ragione? O vogliamo a volte schiacciare la persona che ha torto? Perché noi abbiamo ragione, è un nostro diritto, io ho ragione, e quindi magari andiamo oltre a quello che sarebbe magari necessario e usiamo tanta ragione e poca misericordia nei rapporti. Oppure che ruolo abbiamo nella nostra società civile? Che influenze possiamo avere? Daniele aveva senz'altro influenzato la società. Mardocheo era riuscito a fare carriera nella società persiana. La presenza di Mardocheo ha influenzato poi l'ascesa in un ruolo di responsabilità di Neemia, che poi è stato l'artefice. Pensiamo anche al fatto che la nostra presenza in alcuni ambiti sociali, dall'associazionismo alla politica, può avere un'influenza su altri, per le strade ad altri. Riconosciamo l'intervento di Dio anche se non è miracoloso? Il libro di Ester ci fa vedere nell'insieme una cosa, che Dio è sovrano anche nella storia, anche se a volte questo non è così esplicito, anche se a volte non ci sembra, anche se non tiriamo in ballo Dio, però Dio tante volte è alle spalle di tutto. Noi non lo vediamo, forse ce ne rendiamo conto dopo, in una riflessione. Dice, ah, ma in effetti uno più uno, non me ne ero accorto prima, però adesso mi rendo conto che Dio era al di sopra di tutto, non gli è sfuggito il mondo di mano, come a volte noi pensiamo. Riflettiamoci, perché tante volte vediamo l'intervento di Dio solamente nel miracolo, nell'intervento soprannaturale. No, Dio interviene anche in maniera non soprannaturale. Sta a noi rendersene conto. E possiamo anche parlare di Dio e trasmettere la percezione, l'interpretazione degli eventi che Dio è al di sopra, anche senza a volte nominarlo in maniera inutile, in maniera che forse non verrebbe capita, ma riconoscendo che Lui è al di sopra e che Lui è tante volte è anche ironico. Il 13 dicembre, che doveva essere il giorno della sconfitta degli ebrei, diventò il giorno della festa degli ebrei. Ha ribaltato le cose. Le sorti, abbiamo tirato le sorti, no? Quindi questa forma di scaramanzia, Dio l'ha usata a suo favore, se vogliamo dire in questo modo. Quindi Dio è al di sopra di tutto questo e sta a noi rendercene conto. Signore, aiutaci a vedere il tuo intervento nella nostra vita immediata, nella storia, anche se a volte ci sfugge, anche se a volte dobbiamo aspettare molto tempo per renderci conto di come tu hai organizzato le cose, di come tu hai permesso o non permesso degli avvenimenti. Aiutaci ad avere quel carattere di Ester, disponibile, umile, saggio, per essere dei suoi strumenti, per poter agire come a te piace. Aiutaci a renderci conto dell'influenza che noi possiamo avere sugli altri, nel bene e nel male. Ma soprattutto aiutaci a essere sensibili alla tua guida e desiderosi di agire come piace a te, di fare, come tante volte diciamo, la tua volontà. Nel nome di Gesù.